Allora, dicevamo che questo termine che noi adoperiamo è il termine parola di Dio. Ora qui bisogna fare una precisazione, perché nel linguaggio teologico il termine parola di Dio è un termine analogo. Voi che studiate così bene la logica o Padre Incerti, mi pare sia Padre Incerti il vostro professore. Che cosa significa questo termine e analogo? Significa che la pienezza del significato che io do con questo termine si realizza in una situazione o in una persona, si realizza in una maniera diversa e più ridotta in tutti quegli altri che si chiamano analogati, cioè che sono i termini sempre adoperati come parola di Dio, ma in una maniera più tenue. Ora qui ci sono due analogie, quella di attribuzione e quella di proporzionalità. Non sto a spiegare tutto questo, se no abbiamo la logica che è molto bella. Allora, quando io dico parola di Dio, intendo come prima cosa Dio stesso. E lì è il punto dove si realizza nel mondo, cioè Dio è parlante, è il parlante, è la parola. Infatti Giovanni dirà, no? Enarché, è o logos. Dio, si può dire, con mille nomi, dice Dionigi l'Areopagite, con nessun nome. Non c'è un nome che chiude, però uno dei nomi che si fa operare è parola di Dio. Poi c'è il Cristo, che appunto, come Giovanni dice, poi arriveremo a questa concentrazione, dove parola di Dio, in lui si realizza, direi, quasi a livello del divino, perché anche Dio, però è anche uomo, quanto uomo, non è la pienezza di Dio, però è la parola. La parola che si incarna, allora quando è incarnato, l'aspetto della sua umanità, che pure è attribuibile, tutto quello che fa, studierete in cristologia, questo il gesto di Cristo si attribuisce come persona alla divinità, però in quanto è uomo, no? Poi possiamo dire tutti gli eventi che riguardano la vita di Cristo, morte, risurrezione, sono parole anch'esse, no? Le esprimiamo come parola di Dio. Ora il termine poi diventa così generico e dice poco, ma intanto è una categoria. Quindi tutti gli eventi, la risurrezione, la parola morte in croce, la parola per eccellenza, che ci fa capire l'amore di Dio, quindi Dio come amore che scende nella storia degli uomini, partecipa e risorgere la potenza di questa parola. Le nozze di Cana è un signum, e la parola è essenzialmente segno, no? È un signum però fatto non la parola, quindi stiamo attenti quando diciamo è parola, non diamo solo la verbità, quello che si dice con la bocca, ma anche un gesto diventa parola. Poi questa presenza del Cristo, ora noi facciamo la teologia dal nostro punto di vista, questi eventi di Cristo rivivono in una memoria che è la Chiesa, cioè la comunità dei credenti. Allora la Chiesa è anch'essa un po' attenuata dal Cristo, però la memoria della parola, e quindi è la parola, la memoria qui si intende come ripresentazione che gli uomini portano in sé di Cristo, e quindi possiamo dire non tanto la ripetizione, ma il fatto dell'attualizzazione. Don Casel, o Don Casel, questo grande liturgista, deve attirare un po' di riattualizzazione. Tornano a essere visibili e tutta la comunità. Nella Chiesa, in questa memoria, ci sono dei punti più forti, più visibili e più operanti di questa parolità, e sono i sacramenti. Lì è la Chiesa che vive un momento forte della sua espressività e della sua memoria. Quindi, per esempio, quando si consacra il Padre, si esprime allora. Poi, dicevamo, i sacramenti di che cosa sono fatti essenzialmente? Di lettura delle scritture, questa è la sacramentalità per eccellenza. Allora le scritture toccano tutto ciò che espressione analoga della parola di Dio. Infatti noi diciamo, finito di leggere le scritture, parola di Dio. Di per sé le scritture sono parola dell'uomo o di uomo, che hanno però dentro una forza particolare di questa parola di Dio, e quindi le chiamiamo parola di Dio un po' per eccellenza. Per eccellentissima è qui, per Dio stesso, per eccellentissima ancora è in Cristo. Poi per eccellenza, chiesa, sacramenti e tutto. Poi c'è tutto l'agire dell'uomo, che in quest'ordine, quando entra in quest'ordine, anch'esso diventa rivelazione. Una madre che genera un figlio, no, porta questa potenza di Dio nel mondo, esprime la parola di Dio. Una madre che abbraccia il suo figlio, che lo fa crescere. Un fratello che dà la mano al fratello, insomma, e poi tutta l'attività dell'uomo, tutto quello che noi facciamo è anch'esso parola di Dio. L'universo materiale che è la nostra casa, le pietre, il mare, che roba, che i fiumi che rugnano. Termine un po' troppo letterale. Il rugliato, le onde che contro con loro fascino, crucivo il sole, la pioggia, la neve, qui Francesco ha da dirvi mille cose, a voi mi pare che lui sì, che sapesse cogliere questa parolità di Dio, il cantico delle creature, no? E da tutte le parti. E tutta la spiritualità della letteratura francescana, Bonaventura in questo è grandissimo, proprio a cogliere questa dimensione della parolità di tutte le cose, di tutto l'andare dell'universo, del cosmos. Ecco, questa è allora un po' la nostra visione. L'importante è sapere, capire che in tutto si esprime, ma più attenuato o meno. Io non faccio la stessa, le scritture non sono per me la pietra, le scritture mi dicono una parolità più forte, la pietra però mi dice qualcosa, quindi non c'è scomposizione tra queste cose. E qui quindi il famoso discorso di natura e soprannatura non è tanto tra queste cose e quelle cose, ma tra l'espressività delle cose e un'altra espressività. Allora posso chiamare sovrannatura i punti dove si esprime più fortemente, ma tutto un po' legato a natura e soprannatura. Oggi queste discussioni e direi ricerche, polemiche anche tra teologi sono un po' attenuate, ma i tempi di del Bach, che aveva scritto le Surnaturelle, che è stato condannato dal Santo Uffizio, attaccato dai teologi romani fortemente, però sostanzialmente diceva questo del Bach, no? Nella sua visione che era andata a riprendere dei padri, come sempre padre del Bach molto molto attento aveva poi lasciato la polemica e aveva scritto un altro libro, La visione del soprannaturale, in Sant'Agostino, dove le cose che aveva sostenuto nel libro faceva vedere che era in Sant'Agostino, in Santo Basilio, in San Bonaventura, quindi dice ormai condannata anche loro, ma insomma aveva fatto i suoi studi in questo modo. Quindi vedete che questo discorso porta veramente la visione cristiana come qualche cosa di immenso, di così salvante tutto, dove nella distinzione delle cose si percepisce sempre questa mondana, il tempo e anch'esso, cioè questo prima e poi dell'azione, come dice Aristotele, il tempo, la temporalità è anch'essa un segno della parola di Dio. Quindi che gli anni passano, è tristezza, ma perché gli anni passano, esprimono e costruiscono una parolità di Dio nel nostro essere, e l'invecchiare, che ha qualcosa di negativo certamente, come tutte le cose finite, ma che ha anch'esso tanta positività, è la costruzione della nostra esistenza, finché arriviamo a quella pienezza in cui la condizione terrestre che abbiamo ora non può più stare, non regge, scoppia e va verso il cammino ulteriore. San Tommaso dice molto bene contro tutta quella visione pagana del tempo, questo ruitore, no? Il tempo che sono quei denti mortaci che mangiano e consumano tutto, persino il metallo più duro. San Tommaso dice no, il tempo è il riflesso sulla terra dell'eternità, quindi il passare del tempo è necessario per riflettere come possiamo l'eternità, solo che è un riflesso, come tutti i riflessi, che porta in sé delle negatività, è chiaro, quindi dei difetti, e aggiunge poi in qualche modo che questo riflesso dell'eternità è proprio perché noi ci appropriamo sempre di più all'eternità. Il passare del tempo è costruire l'eterno. E certo, questo costruire l'eterno, ripeto, che si fa con fatica, con difficoltà, con queste trasformazioni che sono nascite nuove, continue. Quindi finché poi alla fine i tempi diventano, direi, si trasformano, come l'acqua a casa che si trasforma in vino, si trasformano in eternità, perdendo la caducità e la negatività che avevano e salvando solo quello che è positivo. Quindi dovremmo un po' finirla sempre, questo tempo che passa. Sì, si diventa vecchi, non si va più i gradini a 4 a 4, non si può più giocare a pallone come si giocava a 20 anni, non si hanno certi venti impetuosi dentro che si hanno a 20 anni, forse anche meglio avendo la grezza, invece c'è sempre un vento. Poi. E vabbè, non si hanno tante cose, però si va acquisendo quello che è il cammino verso l'eternità. Tommaso, su questa visione della continuazione, dello sfocio verso l'eternità, difatti quando parla delle cose della terra dice: noi viviamo beatitudo incoata, cioè la beatitudine eterna, oggi qui la viviamo come incoazione, inizio, no? Inizium aeternitatis, e tutto è allora una buona società terrena e un inizium regnum Dei. Se non c'è questa buona società terrena, il regno non si va, con una buona chiesa all'inizio del regno di Dio, non è ancora il regno di Dio, via di questo passo. E lui paragonava, a parte che questo l'aveva detto, ma era molto bello, quando gli rimproveravano che mescolava il buon vino della rivelazione con l'acqua della ragione, lui nel commento in Boetium de Trinitate dice no. Non dice di sé perché era modesto, dice i teologi che fanno, hanno questo metodo, compiono il miracolo di Cana, che trasformano l'acqua della ragione in vino. e non mescolano per nulla. E così ha visto sempre un po' questa trasformazione, quindi come dicevo prima, no? La mia ragione, la mia sete di verità che porto nativamente, che è già un dono di Dei, deve che acqua trasformarsi in quel vino della fede, del vedere nell'oscurità che è proprio della fede che va avanti in questa maniera. Allora, su tutti i fronti, ora gli esempi qui si potrebbero moltiplicare. Allora, riassumendo il discorso di questa sera, è che quella visione dell'universo che noi chiamiamo cristiano e quell'essere dell'esistenza che noi chiamiamo cristiana sta essenzialmente nell'unire finito e infinito, nel tenerli composti. Per dire questo modo di esistere di tutte le cose di noi stessi, diciamo che tutto è parola. Si potrebbe parlare un termine, per esempio Pannenberger, questo teologo tedesco, insieme ad altri anche, Pannenberg protestante, aveva scritto un po' di anni fa un libretto, Offenbarung als Geschichte, cioè rivelazione come storia. Allora, voleva dire due cose, che questa presenza dell'infinito non è una cosa statica, ma fa crescere, quindi diventa, si fa storia, ma voleva anche dire che possiamo chiamare tutto questo fatto storia. E difatti nel concilio si dice la storia della salvezza invece di dire della parola. Tutto questo, la storia che è fatta dalla libertà dell'uomo, di Dio, dal cosmos, è la storia della salvezza. La quale storia della salvezza in rapporto con quello che noi chiamiamo la storia profana, civile, eccetera. Ma qui è il punto. Il quale rapporto è? Non in rapporto di contrapposizione, come vuole Sergio Quinzio sempre, dice il cristianesimo non è più apocalittico e quindi si è rovinato. E non nemmeno io penso come vogliono quelli di Comunione e Liberazione, per cui la storia sacra fagocita e si mangia la storia profana, non lasciandoli con le autonomie sufficienti. E invece un fiorire dalle radici della storia profana verso questo compimento del fiore che è la storia sacra. Quindi la storia profana deve essere sempre lì come elemento che sostanzia di sé la storia sacra, se no vengono poi i fanatismi e tutto il fanatismo. Questa è la visione di alcune linee teologiche, io appartengo a questa linee teologiche, altre poi voglio tenere altre visioni. Beh, quindi quando io dico il cristianesimo è essenzialmente parola di Dio, dopo una categoria riassuntiva posso dire anche storia di Dio con l'uomo. Questo è un termine biblico che va anche bene, è questo cammino dell'esodo, è questo camminare di tutta l'umanità con Dio, è costruire la tenda insieme a Dio, insomma tutte queste cose, le immagini sono molte. Padre Congari, un libro molto bello, scritto molti anni fa, è La tenda di Dio, faceva vedere come tutta la storia dell'uomo è questo costruire perennemente una tenda con Dio, no? Come c'era la tenda dell'alleanza dove stava. E alla fine la tenda per eccellenza, la umanità di Cristo, difatti Giovanni adopera anche questo termine, è sceso nella tenda, come era la tenda antica, Yahweh scendeva a parlare con Mosè, poi la tenda diventa l'uomo stesso e allora è l'umanità che è la tenda di Dio e tutto ciò che è la storia umana che diventa questa realizzazione grandiosa e bellissima. Se uno si ferma di fronte a queste visioni di affreschi immensi resta stupito di quello che è stato l'insegnamento che ci ha portato la Bibbia tutta da primi capitoli, ma vivificata in Cristo Gesù. E allora la prossima lezione tenteremo proprio ancora un momento per ripercorrere questo affresco e rivederlo, quello che Barthes, vi dicevo, chiamava la concentrazione cristologica, cioè tutto questo immenso affresco poi fiorisce in una maniera stupenda al suo cuore, al suo capo, in Cristo Gesù. che è l'elemento unitivo, o niente, che unisce veramente tutto, come dice San Paolo nei Corinzi, questo dovreste leggerla, questa lettera, che si sono abbattuti i muri, Cristo è sì. C'erano tante cose sulla terra che erano sì, ma mescolate sempre dal no, con Dio, col Padre. Lui è solo sì. Cioè allora tutti gli uomini in Dio diventano il sì che il Padre dice all'umanità e il sì che l'umanità dice al Padre. In Cristo Gesù sono il sì, la positività. E qui Barthes l'ha visto tanto forte questo momento, da vedere non i sì iniziali dalle altre parti, ma dalle altre parti vedere solo no. Quindi era solo no la terra, era solo no la religione, era nemmeno la religione, ci voleva solo questa fusione con Cristo. E qui per me Barthes sbaglia veramente nell'interpretare questo punto che è essenziale, che Cristo è il solo sì, ma che non è venuto per distruggere, ma che è venuto invece, come dice lui, per assorbire, cambiare. Bonhoeffer, in una sua pagina molto bella, dice che Cristo è proprio la legge fondamentale della storia, perché prima lui si incarna, cioè assorbe tutto. L'universo e la storia dell'uomo sono in lui. Le macera la crocifissione per fare un mondo nuovo con la risurrezione. Per tutti i molto